Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, è sempre un piacere ritrovarci qui, almeno dal mio punto di vista, sulle frequenze di Radio Parma, ritrovarci, poi insomma io parlo, voi ascoltate o ci scrivete e passiamo quest'oretta parlando del Parma, del calcio o insomma di tutto quello che circonda il mondo giallo-blu crociato. Ci sono già un po' di messaggi, ormai c'è questa abitudine di prenotarsi, di scrivere qualcosina prima dell'inizio della trasmissione, 333 92 00 170. Allora, siamo a metà del guado tra la sconfitta contro l'Udinese, la partita di Coppa Italia contro il Bologna, poi dopo c'è il Pisa più avanti. È una settimana delicata, no, in casa Parma, perché la classifica è quello che è e non è buona, diciamo, non può destare grande tranquillità. È vero che il Parma è fuori dalle ultime tre, però insomma per un punticino si arriva da una sconfitta, c'è un derby di mezzo, ci sono tanti infortunati soprattutto in difesa, in mezzo gli squalificati, Troilo, e poi dopo lunedì c'è la partita col Pisa, che già di per sé è una partita storicamente molto sentita dai tifosi del Parma. Se ci aggiungiamo che sono divise da un punto in classifica, che forse loro stanno un pochino meglio, ma non si sa poi in questo campionato così livellato verso il basso, insomma è un momento importante, anche perché poi il Parma, prima di quella che, allora, di fatto non è una sosta per Natale, però Parma gioca con la Lazio il 13, poi non gioca più fino al 27, di fatto c'è la sosta lunga, lunghissima, non gioca per un sacco di tempo come quando giocano le nazionali, e quindi è poi quello il momento in cui si tirano un pochino le somme dell'annata. Poi c'è la Fiorentina il 27, si ricomincia e si ricomincia a giocare tantissimo col mercato aperto, quindi io immagino che se il Parma dovesse cercare, provare a prendere qualcuno, i giorni buoni poi sono quelli tra il 13 e il 27, lì verranno tirate le somme un po' anche su come è andato questo inizio di stagione, perché con la Lazio sarà la 15ª partita di campionato. Allora, giusto per orientarci un po' nei temi che sollevano i tifosi, che spesso sono molto sensati, anche perché chi ci ascolta spesso è molto più informato di noi, perché è tifosissimo, sa tutto del Parma, quindi ci corregge, ci dà stimoli, spunti. Questo è Michele che scrive: perché non gioca mai Benek? È alto ma è anche velocissimo, fa assist sia di testa che di piede, ha un buon tiro ed è l'unico che ha queste caratteristiche tutte insieme, secondo me bisogna farlo giocare di più. Questo è lo spunto che arriva da Michele e sul quale possiamo confrontarci poi più avanti. Tra poco avremo il Luca Romenghi come ospite, abbiamo anche il pezzo TG, insomma, che ci aiuta un po' a fare il punto. Poi, vabbè, il pezzo alla mia voce, però magari c'è qualche numero che adesso così a braccio non mi ricordo. Questo, secondo me, è un messaggio che è uno stimolo interessante e potrebbe aprire un dibattito molto ampio e meriterebbe probabilmente un dibattito molto ampio, sia per i presupposti che per i contenuti e ovviamente i commenti. Vorrei fare una domanda al tifoso che ha commentato in inglese, rivolgendosi a Mr. Krause, la partita durante la trasmissione Vox Populi, che è su 12 TV Parma. Il discorso l'ha terminato dicendo Krause go home, che vuol dire Krause vai a casa, lo traduco per chi non sapesse l'inglese. E dopo, se va bene andiamo a giocare con Lentigione, scrive sempre questo ascoltatore o ascoltatrice, o forse pensa di rilevare lui il Parma Calcio, ma per favore viva il presidente del Parma Calcio. Questo è un messaggio, credo, di Milena, e potete commentarlo per come la pensate. Secondo me c'è uno spunto interessante sotto, anche su come è divisa un po' la tifoseria sulla società. Sandro voleva chiedere a Stefano Brianti se a Pisa, date le assenze a livello di centrale, potrebbe optare per una difesa a 4. Questa la teniamo per Stefano Brianti, ma magari la chiediamo anche un po' prima agli ospiti. Facciamo così, facciamo il punto con il servizio, che c'è anche qualche numero sul Parma, poi andiamo da Luca Romenghi. Il servizio: il colpo esterno della Cremonese a Bologna non è una buona notizia in casa Parma. La squadra di Nicola è decima a pari punti con Sassuolo e si tiene fuori dalle paludi di bassa classifica, confermandosi rivelazione della prima fase del campionato. Si è giocato un terzo delle partite in calendario. I rossoblù invece cadono inaspettatamente in una gara con vista sulla lotta a scudetto. La sfida contro il Parma di Coppa Italia diventa la prima occasione di riscatto. Per Carlos Cuesta il match di giovedì è l'occasione
un'occasione per poter schierare chi ha giocato meno fino adesso, anche se la coperta tra i centrali di difesa è corta. Ma è pure un impiccio la partita dopo la sconfitta con l'Udinese. L'orizzonte che conta è quello che guarda a Pisa, delicatissima sfida salvezza. I nerazzurri di Gilardino sono terzultimi a meno 1, nelle ultime 5 gare hanno fatto 6 punti contro i 4 del Parma, che di questi tempi l'anno scorso era più in alto, 13esimo, un punto in più, 12, e più 2 sulla zona retrocessione. A Bologna attesi quindi Djuric, Benek, Cremaschi, Ordoñez e Oristanio. Per Ondrejka c'è da valutare l'eventuale impiego a Pisa e 2 gare in 4 giorni non sono il massimo per un giocatore appena recuperato. In difesa il debutto di Trabucchi potrebbe scongiurare il rischio di straordinari per Del Prato e Valenti. Dai numeri alcune evidenze: per reti subite 17 il Parma ha un dato da metà classifica, sono i soli 9 gol all'attivo a frenare il cammino, il secondo peggior attacco del campionato. Ha visto andare a segno solo 5 giocatori, segno di scarsa imprevedibilità, ma le 10 reti subite nelle ultime 5 partite mostrano anche che dopo l'infortunio di Cercati, pure la retroguardia è in difficoltà. Tra i temi anche quello dei cartellini rossi, nella speciale classifica delle espulsioni il Parma è primo e tutte sono state rimediate da neoacquisti Ndiaye, Ordoñez e Troilo. Il conto dell'inesperienza per ora risulta salato.
Palla in tribuna.
Eccoci allora, altri messaggi, tra poco vado da Luca. Quando siamo saliti in Serie A avevamo una squadra con un senso e la società non ha fatto niente per migliorarla, esonerando Pecchia come se fosse lui l'unico responsabile. Poi si è rivoluzionata la squadra senza dare un minimo di continuità e qualità e dopo 6 anni andiamo allo stadio per vedere questo in nulla e si continua a cambiare allenatori e dirigenti. Questi sono gli obiettivi di questa proprietà. Questo invece è Stefano, un ciao Marco, no, forse lo devi ancora scrivere. Ciao Stefano, mi deve ancora arrivare il tuo messaggio e allora vado da Luca Romenghi. Ciao Luca.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora ti chiedo come hai visto la sconfitta contro l'Udinese, se come un passaggio a vuoto in un percorso di crescita o come un'istantanea invece di quello che c'è in casa Parma?
Ero allo stadio sfortunatamente per me, perché è stata una partita brutta del Parma, brutta a tanti livelli, nel senso anche quando avevi la possibilità di rimediare poi l'episodio ti ha ucciso sportivamente, che naturalmente e non hai potuto più reagire perché evidentemente la situazione in campo non lo permetteva. Il primo tempo è stato più che opaco, ma soprattutto consentimi, hai cercato di andare su un campo che non è il tuo contro un avversario che è più forte di te su quel campo, che è la fisicità, la palla aerea e quant'altro, e questo è dovuto fondamentalmente al fatto che non hai particolari alternative a questo tipo di calcio, quindi quando hai avversari che te lo consentono. Pellegrino in questo è emblematico come giocatore, nel senso che lui fa della lotta, della fisicità e quant'altro gran parte del suo esistere, però quando manca quello e trovi avversari organizzati da questo punto di vista fai fatica.
Luca, io sono d'accordo sul fatto che questa abbia dovuto fare a meno dei giocatori di fantasia, no? Per queste 13 giornate praticamente non li ha mai avuti. E pensi che si sia fatto tutto il possibile per dare comunque una fase offensiva al Parma, oppure la partita contro l'Udinese ha mostrato che è una squadra che veramente non ha un piano B, al di là di sperare che torni al più presto Ondrejka o che Valeri si rimetta a fare dei cross decenti?
Secondo me la tua domanda, che è chiaramente retorica, presuppone una risposta coerente rispetto a quello che ho visto, cioè noi non abbiamo piani B al momento. Piano B si chiama Ondrejka, si chiama Oristanio forse, ma la lettura delle cose di questa in questo caso è stata sbagliata, perché evidentemente lui è un profondo e attento conoscitore degli avversari e forse è una delle sue doti principali. In questo caso forse non ha capito che tipo di avversario era contro, e il modo di giocare, che è stato il modo di giocare del Parma delle ultime partite, con questo avversario non poteva consentire di portarla a casa. Questo è tutto il punto. Quindi avrei provato ad azzardare Ondrejka dall'inizio, o comunque a cercare di fare un calcio differente con qualche interprete un po' più qualitativo, e così non è avvenuto.
Sì.
Ci manca anche un costruttore di gioco in certe partite contro avversari fisici, perché Keita non lo è, non lo sarà mai. Bernabé lo sappiamo che caratteristiche ha, quindi in mezzo al campo non hai il giocatore che ti pulisce la giocata in modo incisivo, e questo è un problema quando hai avversari fisici, perché l'Udinese va in difficoltà contro avversari che la fanno ballare, perdonami.
Capita spesso, correggimi se sbaglio, siamo con Luca Romenghi qui a Palo in Tribuna, che il primo passaggio del Parma spesso sia sbagliato, o lo stop sul quale conquisti palla sia sbagliato, cioè, e capita purtroppo spesso, fa un grande lavoro in un altro senso a Keita, ecco, è evidente che non ci possa stare Keita in quel posto del campo.
Purtroppo noi abbiamo una fase di impostazione difensiva, specialmente se messi sotto pressione, e l'Udinese è stata brava in questo tema. Cioè, Valenti ha sbagliato, penso, 25 passaggi su 26, perché era sotto pressione, e lui quando è sotto pressione non sa particolarmente cosa fare. Troilo è un giocatore ancora molto ondivago, molto ondivago, che denota incertezze importanti, e quando non hai certezze a livello difensivo iniziano i problemi, ripeto, perché di problemi strutturali, come ho sempre detto, ce ne sono tanti. Poi certe partite aiutano magari a darti un po' di morale, come quella di Verona, ma certe altre ti denotano che ancora i limiti sono importanti e, come ho detto, strutturali.
Allora, Chicco ti saluta, Luca. Non credi che al 3-5-2 del Parma manchino Brolin e Osio? Mi spiego meglio, secondo me li abbiamo. Secondo te?
Chi sono Brolin e Osio? Lo dice.
No, non lo scrive. Allora, Chicco, se sei in ascolto, cerca di essere più didascalico, più chiaro, aiutaci a leggere meglio il tuo messaggio. No, ma ce li ha. Io credo che presupponga che probabilmente, come Pellegrino sia intoccabile, di fianco a lui ci sia da ragionare invece su giocatori diversi, e forse ce li hai in rosa, secondo te ce li hai due giocatori che possono fare quel lavoro, ecco, come facciano Osio.
Allora, Ondrejka sicuramente è un giocatore importante,
è il Brolin, dai.
Nei primi 10 minuti del secondo tempo, quando il Parma ha provato a imbastire prima dell'espulsione, della regola dell'espulsione, ha provato a imbastire qualcosa, è stato l'unico momento della gara in cui si è visto qualcosa e c'era in campo un giocatore che almeno dava fastidio.
Sì,
almeno
sì.
Dava fastidio. E far partire Cutrone contro un avversario di quel tipo è stato illogico, francamente illogico far partire dall'inizio. Tante cose illogiche portano a una sconfitta che non dico che era scritta, ma poi lo è diventata.
Sì, sì. Allora, Chicco ci sta rispondendo, lo leggiamo, e tra poco il tuo messaggio. Ce ne arrivano altri intanto, vediamo. Quanti allenatori, dirigenti, calciatori abbiamo cambiato con l'avvento di Kraus? A mio avviso in questi anni c'è stata una grande instabilità, speriamo in un ennesimo miracolo salvezza, ma che sofferenza, ragazzi, sempre forza Parma. Francesco da Verona.
Il problema è che ci sono i buonisti che alla prima vittoria o segnale di positività tirano fuori la testa del guscio, ci sono quelli che criticano a tutti i costi.
Sì,
secondo me in realtà la situazione va analizzata sul macro periodo, che vuol dire la gestione Kraus. I dati, che sono l'unica cosa incontrovertibile di che possiamo commentare, ci parlano di in Serie A pochissime vittorie, tanti cambiamenti, tante variazioni, tante modifiche che portano tutti gli anni magari a fare un girone d'andata sempre molto faticoso, sempre molto in rincorsa, e poi ti trovi in questo tipo di situazione. Nel senso, il solito ragionamento dei soldi spesi, quei soldi spesi dal Parma in questi anni probabilmente avrete dovuto essere dove è il Bologna adesso, questo è il punto.
O il Como.
E invece no, non ci siamo. non ci siamo, e quindi se dobbiamo stare a commentare con lucidità il discorso, il passato recente e remoto ci dice che siamo una squadra, una società che non ha le idee chiarissime.
Allora, Chicco si spiega, bene che Brolin, Perosio puntini puntini non so, Gasperini avrebbe le idee più chiare, vabbè, vorrei vedere Hernani a tre quarti, ma non so, sei d'accordo?
No, non sono d'accordo, perché Hernani non è un tre quarti.
E secondo me bene che è diverso da Brolin, aveva una testa enorme dedicata al calcio, cioè aveva una visione di gioco secondo me straordinaria, infatti gli ultimi anni della carriera giocava praticamente a centrocampo e stava diventando un crack a centrocampo, o sbaglio?
Sì, assolutamente, stiamo parlando, non scomodiamo calciatori di un livello differente. Io ho nelle orecchie, negli occhi, ero allo stadio quel giorno, il giorno del rientro di Brolin dall'infortunio, sono emozioni che chi ha vissuto il Parma per tanti anni come me, come te, come tanti altri, non si scordano, e purtroppo siamo lontani molto, molto da quel tipo di soddisfazioni, da quel tipo di interpreti, purtroppo.
E vediamo tanti altri messaggi che arrivano qui quando c'è Luca. Una eventuale sconfitta a Pisa può costare la panchina questa, Beppe? Non lo so.
Proprio di no, e sarebbe l'ennesimo atto schizofrenico di una gestione che non deve più essere schizofrenica, deve essere di sostegno, di fiducia, di consolidamento.
Sei molto chiaro, sì. No, molto chiaro, dicevo Luca, il tuo discorso. Diciamo che a voler essere proprio cinici, secondo me, come dicevo, qualsiasi valutazione potrebbe avvenire eventualmente dopo la Lazio, perché dopo non giochi per 14, cioè se le perdi tutte e due dopo, per 14 giorni non giochi. Poi non dico che sia giusto, però provando a intuire.
Sai, al momento di squadre peggiori del Parma ce ne sono due, per quello che hanno dimostrato adesso, sicuramente, che si chiamano Verona e Fiorentina. Sì. Il Lecce è una squadra, secondo me, che sarà lì in fondo fino alla fine, perché certo, per tanti motivi, tra cui l'allenatore. Le altre te la puoi giocare, ma te la devi giocare con delle armi di un certo tipo. Io credo che mai come quest'anno, se arriveremo a gennaio in un certo tipo di posizione, sarà fondamentale apporre dei correttivi. Questo sarà fondamentale proprio nelle lacune. Hai parlato di difesa.
Sì. Dimmene due immediati.
Sicuramente un difensore, sicuramente un centrocampista. Okay. 100%.
100%.
E possibilmente, se Ondrejka torna come deve andare, può farlo lui. Se no, sarà un giocatore in base anche alle condizioni fisiche. Di quel tipo di giocatori che hanno qualità, un giocatore di qualità, cioè, quindi sì, idealmente ti direi sicuramente un centrale difensivo, sicuramente un centrocampista di costruzione e un tre quarti, un giocatore di raccordo offensivo.
D'accordo, d'accordissimo. Luca Romenghi con noi, grazie per essere stato qui.
Un saluto a tutti.
Ciao. Allora, adesso recupero i messaggi che sono rimasti in coda, perché state scrivendo in tantissimi. Perché impiccio giovedì? Anzi, partita in più, vetrina, chi gioca chi non c'è mai. Tanto se devi perdere a Pisa, il Bologna non c'entra, Simone. Perché in fase di fare la squadra non ha chiamato Romenghi, ma forse qualcuno ne sa di più. Spero che sia un complimento a Luca. E a questo ascoltatore che mi chiede impiccio, perché diciamocelo chiaro, la partita col Bologna è un impiccio, perché di centrali difensivi ne hai in questo momento, per Pisa ne hai due, hai Del Prato e Valenti. Contro il Bologna farai giocare Trabucchi, ma uno dei due rischia di giocare. Se giochi a tre, giocano tutti e due, per cui devi incrociare le dita, perché se ti si fa male qualcuno a Pisa sei messo molto male dietro. E ultimamente la difesa del Parma ha preso 10 gol in 5 partite, per cui per me è un impiccio, perché se la potesse evitare un allenatore quella partita non la giocherebbe. Poi si dà spazio a chi ha giocato meno, si farà fare minutaggio a Ondrejka, sì, speriamo di rivedere anche Oristanio, da questo punto di vista bene. Però il Parma non è abituato a giocare una partita ogni 4 giorni, il Bologna sì. Quindi il Parma poi andrà a giocare contro il Pisa con questa partita in più che non è proprio l'abitudine, diciamo così, per la squadra crociata. Quindi c'è anche il fattore stanchezza e qualcuno gli straordinari li dovrà fare, minuto più, minuto meno. E ho capito che non sono sportivi, sono giovani, possono recuperare. Però attenzione, perché l'abitudine a giocare gare ravvicinate è sicuramente un aspetto alla quale il Parma non è abituato, per di più legato al fatto che il Pisa in Coppa Italia non gioca e quindi alla parità col Parma ci sta già lavorando. Quindi insomma ho messo in fila un po' di variabili per cui secondo me per il Parma è un impiccio. Questo è, poi magari mi sbaglio, magari anzi si ritrova l'umore, si va a Pisa carichissimi, chissà. Questa mi dà l'idea che ultimamente abbia perso un po' di fiducia visto le ultime interviste e i risultati. Cosa ne pensate? Saluti Fabio. Non lo so, Fabio, lo chiedo al prossimo ospite. Occhio al Pisa perché anche loro sono parecchio fisici, ci scrive questo ascoltatore. Io li ho guardati un po' domenica contro l'Inter, effettivamente, soprattutto davanti a due che sburlano, ecco, non sono dei fenomeni, però Nzola e Meister davanti di fisico ne hanno tanto. La proprietà in 5 anni non matura i soliti errori di conduzione, illogico le scelte della proprietà, ci scrive questo ascoltatore. Questo è Vito, sempre fiducioso, i conti si faranno alla fine, sempre sosterrò il magico Parma, mi dispiace solo che si gode quando giochiamo e perdiamo da qualcuno. Sul tifoso che ha offeso il presidente, lo vedo come il bulletto che sa che non gli succede nulla, domani non si ricorda nessuno, basta che anche gli organi di stampa non gli danno troppo credito e visibilità. Attenzione, il Bologna 5 anni in più di esperienza, passando da contestazioni furiose a Casteldebole. Sì, è vero, non del tutto, però secondo me Vito, non sono d'accordissimo, secondo me ha fatto un percorso virtuoso da quando c'è Sartori, adesso credo che sia veramente una società che dal punto di vista dei risultati calcistici è invidiabile visto dal nostro punto di vista. Io spero che questa si faccia sentire in casa Parma, perché non è ammissibile che in occasione del primo gol i giocatori si guardano in faccia anziché fare quello che dovevano fare, cioè aiutare Corvi quando è uscito per contrastare Zaniolo, e soprattutto nessuno è andato a coprire la porta lasciata vuota, senza tralasciare il fatto che quando serve la palla va buttata anche fuori dal campo per non prendere inutili rischi. Saluti Orlando. Allora, sono d'accordo che abbiano sbagliato anche gli altri, anche se secondo me l'uscita è un po' sciagurata. Io fossi stato uno degli altri centrali, un passo fatto meglio in porta la prendevi, così. Oltre ad accorciare tutto il resto, non ci vuole tanto a capire che Cutrone e Pellegrino non possono giocare insieme dall'inizio. Guardiamo Inter, Milan, Napoli che giocano a 3-5-2 con Bernabé mezzale, 1 tra Oristani, Bene con Draica, con Pellegrino, Riccardo, e può essere una soluzione Riccardo. Per Romano l'unico ad esonerare la testa del pesce, ci scrive. Buongiorno, io a Bologna manderei metà primavera, penserei al Pisa che, se avete visto con l'Inter, mi ha fatto paura. Saluti Luigi R. Allora andiamo avanti, ma se siamo al 2 dicembre parla già del mercato di gennaio, si può dire fuori dai denti che questa società per il secondo anno di fila dimostra di non essere all'altezza della Serie A? A cosa è servita la disastrosa stagione 2021 e quella dell'anno scorso? Ci chiedono, lo teniamo come appunto e lo ricorderemo ai nostri prossimi ospiti. Ci fermiamo qualche istante, tra poco c'è Lorenzo Longhi.
Palla in tribuna.
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service a Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Allora, qui ci scrivono invece, messaggio non firmato, va rimpianto Pecchia oggi, da molti criticato, che oggi farebbe più degna figura di questo allenatore che ha rovinato Bernabé facendolo giocare sempre fuori luogo. Siamo entrati nelle polemiche a 360 gradi e insomma, quando si perde poi la settimana è così. Abbiamo con noi Lorenzo Longhi, collega che ha scritto per Domani, QS Quotidiano, ma anche Corriere dello Sport. Ciao Lorenzo.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, vedi che quando si perde, secondo me, le piazze, a seconda poi dei momenti, dei trend delle squadre, ma quando sei in zona salvezza e perdi in casa Parma, è una settimana in cui di brutto tempo, un po' come quello che abbiamo, insomma, guardando fuori dalla finestra, c'è la nebbia adesso a Parma da questo punto di vista. Cosa ne pensi?
È vero, quello che hai detto è del tutto reale, cioè quando si fa una stagione per non retrocedere, intendiamoci, l'obiettivo del Parma deve essere comunque questo ed è questo, e ci si trova a un punto rispetto alla terz'ultima, si vede una sconfitta, è evidente che non si possa essere così tanto contenti. È anche vero però che tutte le cose vanno analizzate con maggiore attenzione, con particolare facendo sostanzialmente dando un'occhiata a quelli che sono anche i contesti. Quindi teniamo pure presente che oggi il Parma non vive una situazione migliore della sua annata. Guardiamoci anche dietro, ci sono squadre che stanno un po' peggio, ci sono squadre che hanno avuto meno infortuni e stanno peggio ugualmente e che non giocano un calcio dignitoso ugualmente. Quindi in questo senso sì, è chiaro che la settimana è difficile. Questa settimana avrà anche, tra l'altro, per quanto riguarda il Parma, la Coppa Italia, oltre la sfida successiva col Pisa, perché anche quella diventerà fondamentale, chiaramente per questione di classifica. Quindi è abbastanza evidente che oggi il cielo sia grigio, nebbioso e nebuloso. Dopodiché poi vedremo, perché le cose quando si è in basso cambiano anche abbastanza in fretta, possono cambiare in fretta.
Sì. Ti chiedo un commento. Intanto tu appunto citavi il Pisa, io l'ho definito un po' un impiccio per un allenatore quando c'è una partita del genere. È chiaro, la Coppa Italia è una ribalta per il Parma storicamente importante, la Coppa che ha vinto più volte, tre volte, e quindi va assolutamente rispettato come traguardo. Però il Pisa intanto non gioca sta settimana, il Parma non è che abbia sta rosa lunghissima, tra l'altro in difesa la coperta è piuttosto corta. Insomma, se questa l'avesse potuta spostare di 15 giorni forse sarebbe stato meglio.
Ah beh, questo sicuramente, però teniamo presente che l'avrebbe spostata tra 15 giorni e poi ci sarebbe stata comunque un'altra partita, e le partite di campionato, che sia il Pisa che sia il Napoli, ne dico una a caso, sono tutte partite bonus nei quali i punti contano, no? Quindi è vero, è un impiccio, è un impiccio a maggior ragione perché si gioca di giovedì, poi è vero che col Pisa si gioca di lunedì, quindi c'è un giorno in più rispetto al solito per recuperare. Però è anche vero che affronti a Bologna, il Bologna contro cui hai già perso in campionato una partita abbastanza da dimenticare, anche perché comunque il Parma l'ha giocata in 10 per tutto il secondo tempo e l'ha persa lì, e il Bologna tra l'altro è campione in carica, quindi all'Allara difficilmente lascerà, adesso io non so le formazioni, le scelte di formazioni che farà Italiano, però non penso che prenderà sotto gamba la partita contro il Parma, l'Ologna, se non altro perché uscire adesso sarebbe abbastanza brutto e pessimo per una squadra che ha vinto l'anno scorso. Quindi sì, tu dici giustamente è un inghippo, è vero, però teniamo presente anche l'altro aspetto. Di solito le sorprese in Coppa Italia arrivano ai quarti o agli ottavi.
Come l'Empoli, eh?
Se per caso il Parma dovesse riuscire a ottenere il passaggio del turno, guardate che a livello morale poi si arriva alla partita di Pisa con un sorriso enorme, allora più che un inghippo si può cominciare a pensare che forse non tutto sia poi così negativo.
Speriamo non faccia come l'Empoli dell'anno scorso. Senti, ma cosa è successo al Bologna contro la Cremonese secondo te? Perché ieri aveva la chance, a volte capita che quando le squadre hanno una chance apparentemente facile per agganciare traguardi che ancora insomma non sono abituati a percorrere, come la lotta a scudetto, possano anche scivolare. È successo qualcosa del genere oppure
secondo me è successo semplicemente che la Cremonese ha giocato una partita molto molto intelligente. Se avete visto come l'ha giocato, anche solo vi è bastato vedere i tre gol che ha segnato la Cremonese, sono stati tre gol verticali, palloni avanti, ripartenze, poi dopo palla al centravanti o comunque che stava lì davanti e gol. Quindi è successo sia per il gol di Pagero sia per gli altri due di Vardy. La Cremonese è una squadra che senza giocare tanto di filosofia, un po' si è data agli avversari, ne capisci i punti deboli, e oggi ha 17 punti, ma non ce li ha per caso, ce li ha perché è un gioco molto fisico, perché è un gioco molto attento e molto intelligente anche rispetto a quello che fanno gli avversari. Perciò ieri Bologna, secondo me, ha sottovalutato questa capacità camaleontica della Cremonese, ed è quello che inviterei a fare anche il Parma, cioè senza pensare tanto al suo modo di giocare, alla filosofia. Il Bologna è una squadra che dal punto di vista difensivo, di linea difensiva, è battibile. Sì. Ha dei problemi, qualche problema ce l'ha se è preso in velocità, se è preso in verticale, se è preso con palloni che vanno in mezzo. Poi è chiaro che dopo la partita di ieri ci saranno molto più attenti giovedì, perché hanno preso 3 gol sostanzialmente filosoficamente uguali, quindi anche questo conta. Però il Bologna non è una squadra imbattibile, e del resto anche quando era venuto al Tardini il Parma un po' ci ha creduto, ci ha pensato di poter arrivare a un risultato positivo, dopodiché con un uomo in meno col Bologna si perde.
Sì. Senti, tra l'altro ha fatto 2 gol Jamie Vardy, che a quanto pare è tutt'altro che un giocatore finito, ecco.
Ah no, finito no. Noi dobbiamo comunque tenere presente che Vardy può avere anche 38 anni, ma non è che ha giocato l'ultima stagione in Turchia, esatto, negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi, l'ha giocato in Inghilterra, dove c'è comunque un'intensità di gioco. Tra l'altro l'ha giocata anche segnando, pur essendo Leicester retrocesso, però un'intensità che o ti metti tutta l'estate a mangiare, a pensare di aver finito la carriera, o se resti un pochino in forma probabilmente te la porti avanti anche in Italia. Poi davanti alla porta è freddo, lo è sempre stato, quindi sì, lo è e lo dimostra ancora.
Sì. Certo che la coppia Vardy-Pellegrino, mischiando un po' le carte tra di qua e di là dal Po, sarebbe una cosa veramente molto interessante.
Sarebbe molto bella, però guardate, già avere Pellegrino in una Serie A come quella attuale, sì, non è mica poco. Cioè, capisco che a Cremona si godano Vardy, ma giustamente bisogna godersi un, certo, giocatore così. L'abbiamo già visto anche l'anno scorso contro la Juve e poi più avanti. Cioè, questi sono quei giocatori che fanno benissimo una squadra che lotta per la retrocessione. Cioè, vedremo di qui alla fine della stagione quanti saranno i punti che saranno arrivati direttamente dai gol di Pellegrino.
Sì, per ora sono già almeno 6, se non aggiungiamo anche il passato del turno in Coppa Italia. Dato che siamo a un terzo del campionato, ci scrive Mark, con 11 punti, facendo un calcolo elementare, 11 per 3 fa 33 punti, uguale salvezza, Mark. Allora Mark, io sono abbastanza d'accordo, poi chiedo anche a Lorenzo Longhi un commento, che la salvezza sia bassa, anche perché hai 2 squadre che hanno 6 punti in classifica e non hanno mai vinto. Tra l'altro, dopo 13 giornate, storicamente chi non ha mai vinto va in Serie B. Adesso non so se sia Verona che Fiorentina fideranno in Serie B, però iniziano ad essere abbastanza candidate, ecco, a fare tanta fatica a salvarsi. Sei convinto anche tu che la lotta a salvezza non sarà con un'asticella molto più alta di questi 33 punti?
Ah, sicuramente, non penso che si vada sopra i 34, i 35, 33 però potrebbero effettivamente bastare, ma la storia della Serie A negli ultimi anni questa cosa lo dimostra. C'è solo un problema per quanto riguarda le ultime di oggi, perché il Verona ha dei problemi, la Fiorentina ha dei problemi enormi, tuttavia non è una squadra che ci possiamo aspettare lì, e questo può essere un aspetto positivo, perché chi non è abituato a lottare per la salvezza e si trova lì dietro fa veramente tanta fatica e rischia davvero di retrocedere. Dall'altro però ha una rosa, accidenti, che pensare che la Fiorentina non si salvi diventa abbastanza difficile, quindi è più il Verona che in questo momento, certo, ha quel tipo di problemi. Poi io farei molta attenzione chiaramente al Pisa e poi tra le altre squadre. A me per esempio una squadra che non piace affatto, per quanto anche con la Juve non abbia giocato male, è il Cagliari. Ci sono di quelle squadre che secondo me possono essere considerate inferiori al Parma. Lo stesso Genoa oggi è una squadra inaffidabile, certo, non in assoluto senza qualità, però con poca qualità in attacco e inaffidabile in generale per quanto riguarda la continuità. Ragione per cui sì, sarà un campionato in cui la soglia sarà abbastanza bassa.
Assolutamente. È un discorso che condivido. Quando in estate, ci scrive Andrea 68, si parlava di Nicola, storcevo la bocca e tifavo per qualcosa di diverso. Oggi, vedendo quello che sta facendo a Cremona con 4 vecchietti e dei buoni giocatori di B, comincio ad avere tanti rimpianti. Ricordiamo Carmignani e i suoi giovani in Coppa UEFA, giovedì potrebbe essere l'occasione Bart. Eh sì, perché a volte il passato va anche un po' esaltato per motivare queste squadre, che di tanti ragazzi spesso che arrivano da via e che di memoria magari relativamente alla storia di un club non ne hanno tantissima. Allora, io ringrazio Lorenzo Lunghi per essere stato con noi.
Grazie a te Marco, buon proseguimento a tutti lì a Radio Parma.
Ciao. E ho molti messaggi da leggere. Gianni, allora Gianni al Cavalier mi ha mandato un messaggio interminabile, però glielo leggo, va, che è doveroso. Chi ha speso tutto questo tempo per scrivere, visto che abbiamo del tempo, poi dopo andiamo da Stefano Brianti, ma dopo la pubblicità. Sinceramente sabato mi aspettavo una prestazione diversa e mi domando come sia possibile che dopo una partita e mezza Milan e Verona giocate con buona intensità e un gioco tutto sommato apprezzabile si giochi una partita indegna come contro l'Udinese. Inutile buttare la croce su Corvi perché sì, è vero, ha sbagliato, ma anche su Zucchi nelle partite scorse non è che sia stato esente da colpi. Il brutto è che la squadra non lo ha aiutato, non ha reagito in modo rabbioso come doveva fare, anzi si è spenta del tutto, tutti largamente sotto la sufficienza. Ora vado contro il pensiero del mio amico Francesco Monaco, parlando di Cutrone, dico che fino ad ora e soprattutto sabato ha dimostrato di essere un straffaleri. Speriamo che in futuro migliori almeno un po'. Veniamo a Bernabei, diciamo che sei il buon giocatore che tutti dicono, doveva prendere la squadra sulle spalle e indicare la strada giusta, ma niente, non si è visto nemmeno a sprazzi. Credo che abbia detto le cose piuttosto sensate il nostro amico Gianni. Questo è Luigi da Parma. Ciao a tutti, questa è la mia formazione che scriverei contro il Bologna. Allora, visto che ci starà già ascoltando, voglio anche quella di Stefano Brianti dopo. Rinaldi, Lovic, Troilo, Trabucchi, Valeri, Keita, Ordoñez, Cremaschi, Ondrej, Coristani o Cutrone. Non ci vai lontano. Secondo me gioca bene, però. Potrebbe giocare bene, però secondo me è sensatissima, Luigi, per quanto sia autorevole il mio parere, eh. La partita contro il Bologna serve per provare Trabucchi e Condé della primavera più qualche giocatore che oggi sta in panchina, ma in funzione della partita col Pisa, considerando che il Pisa stesso gioca con due punte molto fisiche, sarebbe opportuno contrastarli con tre centrali. Ne manca uno da provare, perché no, contro il Bologna. Daniele. Allora, questo è non trovo la firma, però magari c'era prima, nei giorni prima. Facciamo ridere a pensare che una partita di Coppa Italia dove una squadra seria cerca di andare avanti, noi diciamo invece che un impiccio a 90 anni, il Parma di Scala con 15 giocatori giocava coppe e campionato con meno balle. Una tristezza. Sì, però poi dopo parliamo di dati di fatto, il Pisa in mezza settimana non gioca, quindi insomma abbiamo una squadra che insomma si fa male un giorno sì, un giorno no. Insomma faccio un ragionamento di questo tipo. Stiamo giocando male, ma cosa pretendiamo? Questo è il nostro campionato. Volevo dire una cosa su Bernabé. Sarà il più forte che abbiamo, però proprio perché è il più forte che mi aspetto da uno così, che nelle partite come sabato faccia la differenza, non solo che faccia il gran gol contro il Milan, troppo discontinuo. Ed è una cosa che scriveva anche Gianni prima. La Cremonese è stata messa su con criteri e con nomi parecchi interessanti, da noi solo scommesse, i risultati sono questi. Questo è Davidone, ma è parecchio tempo che si dice che la Fiorentina sarà destinata a non essere lì, ma è ancora lì. Allora, come la mettiamo? Io non sono tanto convinto che si possa salvare tanto facilmente. Secondo me hai ragione, Davidone, secondo me il tempo è scaduto, la Fiorentina può giocare solo per salvarsi e deve fare un mezzo miracolo, perché non c'è mai riuscito nessuno senza vincere neanche una partita dopo 13 giornate a salvarsi. E addirittura ti aggiungo che dovrebbe fare un punto a partita, potrebbe non bastarle come media, quindi deve viaggiare, diciamo, da una media da mezza classifica in su. La rosa ce l'ha, perché un anno fa, e non ha cambiato molto, era in zona scudetto, però insomma poi conta anche la testa e non sono messi benissimo da questo punto di vista. Allora, ci fermiamo qualche istante, tra poco c'è Stefano Brianti.
Palla in tribuna.
Un regalo di Natale in anticipo, ma vai da Conad!
Via, via! Vieni via con me.
Arriva sconta spesa. Solo dal 5 al 7 dicembre ricevi un buono sconto del 10% su tutta la spesa da usare la settimana successiva.
Il 10% di sconto su tutta la spesa?
Sì, il 10%. Con sconta spesa le tue feste iniziano prima.
Ci vediamo da Conad dal 5 al 7 dicembre. Riservato ai titolari di carte Conad. Ricevi il buono con una spesa minima di 50 euro valido la settimana dopo su almeno 50 euro di spesa nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
Cibu, cibu. Da Cappellari Calzature a Sant'Ilario, Montecchio e Oratori a Parma è iniziato il più pazzo Black Friday della Valdezza. Acquistando due paia di calzature, il primo avrà lo sconto del 20%, il secondo del 25% e se acquisterete il terzo paio addirittura del 30%. Comode Geox, Vale Verde, Melluso, Sneaker Saucony, Colmar, Sun 68, eleganti Guess, simpatiche Lely Kelly, Ball Boy. Una montagna di caldi stivali, stivaletti scontati fino oltre il 50%. Il Black Friday più economico di Parma e Reggio Emilia è da Cappellari Calzature a Sant'Ilario Denza, Montecchio ed Eurotorri a Parma. Ma fino al 3 dicembre!
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Taviano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Taviano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditaviano.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, siamo qui. C'è già Stefano Brianti?
Sì, sono qui.
Ah, sei lì, eh? Hai fatto la formazione?
Eh sì, buon pomeriggio innanzitutto Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma. Sì, sì, l'ho fatto, e qua è in caldo.
Allora, questo è un messaggio, scrive questo ascoltatore, che si firma Marco. Secondo lei, Pettinà, quale esperienza ha per fare il direttore sportivo? Qual è il suo curriculum? Non vi sembra che il calciomercato sia stato disastroso come tutti gli ultimi 5 anni? Non pensate che il peccato originale sia la fiducia che Krause ingenuamente ha dato a Pettinà e la Com? E questo è un tema che solleva questo ascoltatore. Vediamo se raccoglie altri messaggi. Me la fai la formazione, Stefano?
Ok, allora mettiamo guaita, ma non come sgridata corvi, cioè proprio per un discorso di vederlo e di vederlo in Coppa Italia, che così vediamo com'è guaita, come in che condizioni è. La linea 3 di dietro è del Prato, Troglio, Trabucchi. A centrocampo abbiamo in mezzo Ordoñez, mezzo destro Cremaschi, mezzo sinistro Estevez, estremo sinistro Lovic, estremo destro uno tra Begic e Anquist, però Anquist dipende se è infortunato o non è infortunato, non si sa, perché io non riesco più a tenere dietro. E davanti abbiamo Ristagno e Benedicia.
Ok, e tu dici, insomma, si gioca così. Quanti di questi secondo te poi puoi ragionare di metterli titolari poi a Pisa?
Guarda, allora innanzitutto Troglio l'ho messo in Coppa certo. Italia perché non è squalificato, e quindi Troglio è un indiziato a non esserci sicuramente a Pisa per forza di cose, e quindi dopo lì uno se la gioca. Io proverei anche questo Trabucchi qua, sai che io sono sempre per una linea dei giovani, vedo che comunque ci sono dei giovani forti, dei giovani che possono venire fuori, e quindi in queste situazioni qua, per esempio ieri sera Bar Sport si è molto chiamato il discorso del Parma di Gedeone, Carmignani, quando giocavano i vari De Sena, Savi, Cigarini e compagni, no? Che si era stati un po' obbligati, no? E poi dopo tu li hai scoperti e sono diventati giocatori di Serie A, che hanno fatto una carriera, anzi, delle signore carriere, quindi perché non provare anche questi ragazzi qui, alla luce del fatto che ci sono gli altri ragazzi che magari sono considerati titolari, non stanno rendendo per quello che ci si aspettava, insomma.
Anch'io sono per la linea dei giovani, si è bon, però scrive Davidone, formazione perfetta, ti scrive.
Poi, grazie.
Mi dispiace dirlo, ma Corvi per esperienza e fisicità non può essere il portiere titolare. Da tutti quelli che sono stati intervistati ho sentito dire Corvi deve giocare, Corvi è di Parma, ma da nessuno ho sentito dire è un portiere forte. Giovanni 64, ti chiedo un commento.
Ma allora, Corvi non è, secondo me è un buon portiere Corvi, cioè il problema di Corvi è che, non dico che non l'ha mai giocato, ma quasi, e quindi per un portiere non giocare significa che tu parti da zero, no? Cioè praticamente è come se tu entrassi in campo ed è la tua prima partita, no? Quindi diventa difficile avere l'occhio sull'uscita, il richiamo al compagno, gli automatismi, le scelte di gioco, no? La calcio lunga, la rinvio corta, la do con le mani. Per esempio adesso lui, che gli è venuta molto bene a Verona, l'uscita sul fallo laterale di mano lungo, no? Che si mette al limite dell'area di rigore e poi va a prendere la palla. Benissimo, può darsi anche che sia un suggerimento di Pavarini o comunque dei preparatori, però anche quello lì è sempre un rischio, perché basta che ti spizzino la palla, tu c'hai la porta completamente sguarnita, cioè non c'è nessuno dopo. Quindi queste qua sono cose che secondo me si commettono quando tu giochi poco. Poi secondo me le potenzialità ce le ha, l'ha anche dimostrato, cioè tra i pali ha anche una buona spinta coi piedi, ha un buon intuito, riesce a leggere prima il tiro, difatti ha fatto una parata molto bella nel secondo tempo con l'Udinese. Però cioè, se tu non giochi e fai esperienza, è ovvio che poi dopo in campo puoi inceppare in queste cose, come peraltro lo fa anche Suzuki delle volte, che è titolarone ed è uno classificato uno dei migliori portieri al mondo, Suzuki, quindi
facendo il campionato, dai.
Sì.
Stiamo mica esagerando al mondo. Cioè, più che oggi
no,
si legge
vabbè,
che piace all'Arsenal, però secondo me proprio l'errore con certi giocatori è che anche per Pellegrino, cioè, fanno due gol e diventano, ma è la moda che ha lanciato Sky, cioè il gol è sempre pazzesco e i giocatori sono, poi in verità stiamo giocando nel quarto campionato europeo.
Sì, beh, nel quarto campionato, ecco, allora del mondo, il quarto campionato è poi tendente al quinto o al sesto ormai. Cioè nel senso che cioè, si osanna tantissimo il Bologna, no? Che è giusto, perché comunque italiano è un ottimo allenatore. Il Bologna ha giocatori che corrono, cioè la differenza secondo me ormai in questi campionati qua, cioè tipo l'italiano, è dove tutti hanno un certo ritmo, no? È una certa blandezza, una certa perdita di tempo, un certo mestiere nel far scorrere i minuti, i secondi, così, e dopo cosa succede? Spiccano le squadre che corrono, cioè, quindi tu, già il fatto che tu offri come biglietto da visita, come carta vincente la corsa, è già una cosa che ti fa fare uno step. Ma il Bologna non è che sia, cioè io anche quando l'ho visto col Parma, sì, bella squadra, bravi, per carità, però rapportato a qualche anno fa, quel tipo di Bologna lì era un Bologna da salvezza, tranquilla ma da salvezza. Quindi cioè, è stato tutto un po' una catena in negativo, e come dicevi giustamente tu, oggi nel campionato italiano, cioè basta che tu fai un gol, basta che tu fai una bella azione, basta che tu fai una bella parata, basta che tu cioè, spicchi che sembra che sei, hai capito, il più forte giocatore in assoluto, ma così non è, cioè così non è.
Allora.
E quindi questo è quello che funziona. Cioè, io sono appassionato di giovani e di primavera, no? La primavera del Parma è oggettivamente molto forte,
sì.
Ma se uno guarda il campionato primavera, vede delle partite in piccolo, cioè con dei ragazzini più piccoli rispetto a quelli che giocano, ma uguali, no? Con le perdite di tempo, con le astuzzine per arrivare ad avere una carambola per ottenere un calcio d'angolo, uno strattonamento senza farsi vedere, cioè. Non è quella cosa che tu dici, sono giovane, boh, gioco come ne voglio, no? Cioè nel senso, sì, mi viene da prendere il pallone, ne scarto quattro e tiro agli incroci, poi mi va bene, mi va male, ma ci provo. Ormai non è più così, perché anche nei settori giovanili e anche con i ragazzi stranieri, perché oggi ci sono tantissimi ragazzi stranieri nei settori giovanili, si è appiattito tutto in base a questo campionato qua, che è diventato un campionato anonimo, dove c'hai magari la grande squadra che c'ha 3 o 4 campioni in più rispetto alle altre, vince 1-0 su rigore al 92esimo, è grande festa perché l'Inter ha battuto il Milan o viceversa, però para occhi e non si vede che è un campionato che è altamente brutto.
Allora, ci scrive il Cagno, speriamo di vedere Cremaschi e qualche giovane in Coppa, però sento solo messaggi da Tafazzi, spero nel mio grande amico equilibrato Brio, che ti saluta. Allora, questo è il nostro
grazie,
amico
Cagno.
Luca che ci ricorda che Bologna-Parma sarà arbitrata da Paride Tremolada di Monza. Vediamo questa. Lecce-Cagliari 2, portieri super. Questo conta tantissimo, scrive Italo. Effettivamente, anche Falcone anche domenica contro il Toro ha giocato una partita notevole. Ricordate che Corvi ha salvato il 3-0 contro l'Udinese alla fine della partita con la sua parata. Scrive Davidone. Sì, vabbè, adesso però questo non l'ha portato. Io gli ho dato mezzo voto in più, cioè sono passato da 4,5 a 5. Io impazzisco a sentire paragonare Suzuki a Corvi, dai su, va bene tutto, ma ci vuole un limite, scrive Stefano. hai sollevato un tema. Suzuki è uno dei migliori del mondo assieme a Miss Mel Bombe, ci scrivono. Niente, non te l'han perdonata questa.
No, ma quale? Quella di Suzuki? Io lo sto dicendo, io ho detto che Suzuki è più forte ovviamente di Corvi. Okay. E poi dopo ho detto uno tra i più buoni del mondo, perché sino a 4 mesi fa c'era e Arsenal e Borussia Dortmund.
Dobbiamo vedere se è vero, però.
Ecco, però sai, dopo in questo calcio dove non si capisce più qual è la realtà e la finzione, dopo poi non so dire, però non è che ho detto che il Suzuki non è capace o il Suzuki è Dino Zoff, cioè certo. Suzuki è un buon portiere, un fisico incredibile, ripeto, da plasmare dai preparatori italiani perché sono i migliori del mondo dal punto di vista del portiere, e poi dopo si vedranno, insomma.
Sì.
C'è anche l'altro ragionamento che abbiamo fatto, appunto, cioè non è che perché uno ha fatto due belle parate diventa, no? Hai capito? È questo qua, è il ritornello, è quello lì, no?
Assolutamente. Allora, ci scrivono, dopo Buffon e Neuer, ditemi un portiere che vi fa strabiliare. Allora vado a braccio velocemente. Secondo me Courtois è un portiere mostruoso, perché ha fatto delle parate anche in partite importantissime, vedi la finale di Champions, mostruose. Alisson è stato un portiere straordinario, secondo me la lista è lunga, sai Davidone, secondo me di portieri molto forti ce ne sono e ce ne sono stati, e quindi insomma la lista dei portieri di valore assoluto. Adesso, se devo andare a braccio per nazionalità, poi dopo svariamo molto. Maignan ultimamente sta facendo molto bene, insomma, quindi insomma la lista di portieri e Sommer fino a questa stagione è un portiere comunque che di spessore mondiale, non solo per delle parate bellissime, quindi però insomma ce ne sono. Poi guardando all'estero ne aggiungiamo degli altri. In questo momento insomma, è Vicario, un altro grandissimo portiere, ecco. E non ho detto Donnarumma, che comunque nelle competizioni importanti ha sempre fatto discretamente bene, perché la Champions, il Paris l'anno scorso non l'avrebbe vinta senza questo portiere. Allora vediamo, siamo al quart'ultimo posto del quarto campionato europeo. C'era bisogno di un allenatore spagnolo per questa proprietà americana, per questa roba qui, ci scrivono. È un momento in cui è facile farsi prendere dal pessimismo. Poi il giudizio di lungo periodo per me si può fare, bisogna dire ragioniamo sul lungo periodo, allora ci sono tante perplessità, ma adesso è un campionato che si può ancora disegnare diversamente. Cosa pensi Stefano?
Ma sì, allora è ovvio che cioè, è un azzardo aver preso un ragazzo di 30 anni, quello sì, però non è neanche sbagliato, uno prova e lui sicuramente è molto preparato, però come ho già ripetuto più volte, al giorno d'oggi tutti sono preparati, anche l'allenatore del Panocchia è preparato, perché clicchi un pulsante e c'è scritto tutto quello che devi fare, quindi non è quello, cioè la diversità la fa secondo me l'esperienza e la capacità di risolvere i problemi nel minor tempo possibile che ti si pongono davanti.
Sì,
quindi,
ho capito.
Quindi cioè, cioè, ormai non è più come una volta che dice prendo Nedo Sonetti, prendo Catuzzi, prendo Trapattoni, prendo Lidl e so dove vado a finire e so quello che voglio fare. Oggi gli allenatori, uno lancia il 4-2-3-1 e tutti fanno il 4-2-3-1, poi dopo va di moda il 3-5-2 e tutti fanno il 3-5-2, quindi, e tutti sono preparatissimi, perché non si può dire che questa non è preparato, cioè il problema è capire se ha questa indole della risoluzione dei problemi che mi si pongono davanti. Okay. E questo ce la puoi avere a 20 anni come a 80,
Assolutamente, assolutamente. Allora, siamo quasi in chiusura. Leggo un messaggio. Stefano Corvi ha giocato in carriera 17 partite, 17 in Lega Pro con il Legnano. Era il terzo portiere al Parma e ha giocato perché erano infortunati Buffon e Cicisola. Io vorrei capire come secondo qualcuno si possa passare da essere il terzo in B a titolare in A senza aver mai fatto esperienza nel mezzo. Questo ci scrive Stefano. Io invece sono con l'altro Stefano Brianti, che ringrazio perché siamo veramente in chiusura di trasmissione. Brio, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie Marco, grazie a tutti e forza Parma, mi raccomando.
Ciao, 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 grazie Simonetta in regia, tutti quelli che ci hanno scritto, seguito, collaborando di fatto alla trasmissione. Ci siamo anche domani e ci avviciniamo pian pianino alla Coppa Italia col Bologna.